Birkenau il portone della morte non si richiuderà più sulla memoria, il binario che l'attraversa non si fermerà più sulla rampa, ma si frantumerà, disperdendosi, davanti all'altare delle coscienze e della conoscenza, davanti ai ceri della preghiera e ai fiori del riscatto. Lì, in quel punto, si incontreranno i giovani liberi, i ragazzi della pace, e lì, ad Auschwitz-Birkenau, dalle ceneri sparse fra le zolle, continuerà a nascere la nostra vita.
Buongiorno a tutti, carissimi, e ben ritrovati. Abbiamo dato inizio a questo nostro stare insieme con un brano tratto dal testo Il silenzio dei vivi di Elisa Springer, scrittrice austriaca, superstite dell'Olocausto, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Dopo alterne vicende, si stabilisce in Italia, e dove muore a Matera nel 2004. Aveva trascorso qui la sua vita, creandosi una famiglia, e proprio grazie al figlio ha trovato il coraggio di scrivere della sua esperienza e anche quello di incontrare numerose scolaresche. È stata anche qui a Mesagne per raccontare ai nostri giovani le sue drammatiche vicissitudini di giovane donna ebrea. È il nostro omaggio a questi cari fratelli che hanno trovato la forza di raccontarsi e soprattutto perché ciascuno di noi non dimentichi. È il nostro contributo per la giornata della memoria. E ora, dalla parola dei testimoni alla parola di Dio. Se ne sono accorti subito, Gesù, che la tua parola è diversa. Non si limita a descrivere la realtà. Agisce sulle persone che ti accolgono e cambia la loro esistenza. Ce ne accorgiamo anche noi oggi, Gesù, quando permettiamo alla tua parola di rivelare e guarire le malattie che ci portiamo dietro da troppo tempo e di spalancare davanti a noi gli orizzonti inesplorati del tuo splendido progetto d'amore. Ascoltiamo dalla voce di Carlo il Vangelo di questa domenica 28 gennaio 2024, 71esima giornata dei malati di lebbra.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il commento è di Don Donato Pizzutolo, segretario del nostro vescovo Giovanni Intini della diocesi di Brindisi e Ostuni. È la prima volta che condivide con noi questa esperienza. Ascoltiamo.
Dopo averci raccontato le prime parole di Gesù e la chiamata dei primi discepoli, l'Evangelista Marco ci racconta il primo atto pubblico che Gesù compie. Siamo a Cafarnao, nella sinagoga, in giorno di sabato e Gesù insegna. La sinagoga è un ambiente di fatto frequentato da uomini religiosi che sono, se vogliamo, abituati ad ascoltare, meditare, riflettere sulla parola di Dio. Eppure è proprio da loro che Gesù parte per la sua missione. Sembra quasi dirci, Marco, che i primi destinatari di quell'annuncio di conversione che abbiamo ascoltato domenica scorsa sono proprio gli uomini religiosi, cioè coloro che sono abituati ad ascoltare la parola di Dio. E se vogliamo, il Vangelo di oggi ci propone quasi un percorso di fede che ci fa cogliere qualche aspetto, qualche caratteristica, qualche effetto che la parola di Dio produce. Nel momento in cui noi ci apriamo all'ascolto della parola, della novità della parola di Gesù, di questo annuncio, cosa accade alla nostra vita? Sarebbero ovviamente tanti gli aspetti che si possono cogliere da questo meraviglioso Vangelo, però cerchiamo, ecco, di coglierne alcuni tratti. Innanzitutto lo stupore. La prima cosa che ci dice il Vangelo è che quando Gesù insegna tutti erano stupiti del suo insegnamento. Eppure questi uomini erano abituati ad ascoltare commenti della parola nella sinagoga, ma questa volta nelle parole di Gesù c'è un sapore diverso, c'è una novità diversa, non è come quella degli scribi. Cioè porta in sé un qualcosa, un quid in più, che è abbastanza e immediatamente riconoscibile. Ecco, questo è un primo punto per la nostra vita, cioè tra le tante voci, tra le tante parole che siamo abituati ad ascoltare anche giornalmente, ecco, la parola di Dio si distingue. Dobbiamo recuperare lo stupore dell'ascolto della parola di Dio, che porta in sé una novità dirompente, che tocca profondamente il nostro cuore. Perché accade questo? Ecco la seconda caratteristica, oltre allo stupore. È un insegnamento che è dato con autorità, si dice nel Vangelo. È interessante che la parola autorità, nella sua etimologia latina, ha a che fare con la parola autore. Ecco, Gesù è l'unico che ha autorità sulla nostra vita perché è l'autore della nostra vita. Cioè Dio crea per mezzo della sua parola e questa parola ora incarnata, quando ci raggiunge, ci ricrea. Ogni volta che siamo raggiunti dalla parola di Dio, siamo riplasmati dalla parola, siamo ricreati dalla parola. La parola ci dice veramente chi siamo, nel profondo. Ed è per questo che è l'unica che ha autorità sulla nostra vita. Una terza caratteristica è che la parola è capace di guarire da ciò che è impuro. Nel Vangelo si racconta che nella sinagoga c'è questo uomo posseduto da uno spirito impuro, ma nessuno si è accorto che quest'uomo è posseduto da questo spirito. Nessuna parola già ascoltata nella sinagoga ha avuto effetto su di lui. Solo la parola di Gesù, che è parola di vita, risveglia questo spirito. Perché? Ecco, bisogna fare una piccola premessa sul concetto di impurità. Molto sinteticamente potremmo dire che ciò che è impuro nella Sacra Scrittura è ciò che distoglie dalla vita, ciò che distoglie da Dio, ciò che conduce alla morte. Ecco, quest'uomo è posseduto da uno spirito che lo sta distogliendo da Dio, lo sta logorando quasi in maniera distruttiva, lo sta allontanando dalla sua vita interiore, dalla vita di Dio. Eppure nessuno si accorge di questo. Solo quando viene raggiunto dalla parola di vita, ecco che lo spirito si risveglia. Questo ci dice una cosa molto importante, che la parola di Dio ha questa capacità, la capacità di guarire da ciò che è distruttivo nella nostra vita, da ciò che ci porta alla morte, da ciò che ci strazia, da ciò che ci affligge. E ciò che si nota come reazione di questo spirito, una volta raggiunto dalla parola di Gesù, è molto emblematica. Perché lo Spirito dice cose vere su Gesù: tu sei il Santo di Dio, sei venuto a rovinarci, sì, tu sei Gesù Nazareno, che vuoi Gesù Nazareno, sì, sono tutte cose vere, ma c'è un particolare, lo Spirito dice: io so chi tu sei. Ecco, questo è distruttivo, perché nel momento in cui noi pretendiamo di comprendere fino in fondo chi è Dio, di sapere già tutto su Dio, stiamo indirettamente dicendo che non abbiamo più bisogno di Lui. Non abbiamo più bisogno di ascoltarti, Signore, perché io so già chi sei, quindi non ho bisogno della rivelazione, non ho bisogno che tu mi raggiunga con la tua parola. Ecco perché questo spirito è distruttivo, distoglie dalla vita e distoglie dalla sacralità di Dio. Infatti la prima cosa che dice Gesù qual è? Taci, esci da lui. Ecco, azzittire ciò che porta alla morte. Zittire le voci distruttive dentro di noi ci permettono poi, no, di andare incontro alla parola di Dio. Certo, è un processo faticoso, è un processo di conversione e di purificazione che costa anche a volte dolore. Infatti lo spirito, uscendo da quest'uomo, grida forte e straziandolo esce dalla sua vita. E allora ecco che comprendiamo come, quando attuiamo il processo di conversione e di purificazione nella nostra vita interiore, attuiamo un processo faticoso, doloroso, ma una volta attuato è decisamente liberante. Apre il cuore e ti rende pienamente te stesso. E alla fine del Vangelo tutti riconoscono la novità di questo insegnamento. Allora, in questo Vangelo, in questa domenica, ci chiediamo noi che rapporto abbiamo con la parola di Dio, con la novità di questa parola. Ci stupiamo, ci lasciamo guarire da ciò che ci porta alla morte, che ci distoglie da Lui. Apriamoci alla novità liberante che Gesù è venuto a portare.
Grazie Don Donato della tua collaborazione, e porta i nostri saluti al Vescovo Giovanni e di tutti gli amici di Idea Radio. E volevo anche fare in modo che i nostri saluti giungessero al Vescovo di Oria. Infatti noi trasmettiamo dalla sua diocesi e quindi li ringraziamo davvero, sia gli amici sia lui, per questa ospitalità. Papa Francesco, oggi i due brani che abbiamo scelto, sia di Papa Francesco che di Don Tonino, non sono a commento del Vangelo, ma ancora il nostro omaggio alla memoria che non deve essere mai sottaciuta. Quello che è accaduto tanti anni fa, purtroppo, sta ancora accadendo. Dal testo Fratelli tutti, ascoltiamo Marinella.
La Shoah non va dimenticata. È il simbolo di dove può arrivare la malvagità dell'uomo quando, fomentata da false ideologie, dimentica la dignità fondamentale di ogni persona, la quale merita rispetto assoluto, qualunque sia il popolo a cui appartiene e la religione che professa. Nel ricordarla, non posso fare a meno di ripetere questa preghiera: ricordati di noi nella tua misericordia. Dacci la grazia di vergognarci di ciò che, come uomini, siamo stati capaci di fare, di vergognarci di questa massima idolatria, di aver disprezzato e distrutto la nostra carne, quella che tu impastasti dal fango, quella che tu vivificasti col tuo alito di vita. Mai più, Signore, mai più.
Ancora il tema della pace, ancora il tema della responsabilità di ciascuno di noi. Don Tonino richiama anche la responsabilità della Chiesa. Dalla voce di Sandro e dal testo La Chiesa del Grembiule, ascoltiamo Don Tonino.
La pace è il nuovo martirio a cui oggi la Chiesa viene chiamata. L'arena della prova è lo scenario di questo villaggio globale che rischia di incenerirsi in un olocausto senza precedenti. E come nei primi tempi del cristianesimo i martiri stupirono il mondo per il loro coraggio, così oggi la Chiesa dovrebbe far ammutolire i potenti della terra per la fierezza con cui, non curante della persecuzione, annuncia, senza sfumare le finali, come nel canto gregoriano, il Vangelo della pace e la prassi della non violenza.
Carissimi, e siamo ai saluti. Ricordate i nostri impegni di preghiera, soprattutto per la pace, per il nostro Papa Francesco, per i giovani. Tanti in questo periodo si stanno recando in quelle terre dove l'odio, il razzismo e la forza del male hanno prevalso tanti anni fa. Tanti viaggi ad Auschwitz perché i giovani possano davvero essere poi portatori della memoria, quando molti di noi non ci saranno più e quando molti testimoni ormai non ci saranno più. L'altro giorno è stato anche un incontro molto forte, quello vissuto dalla comunità ebraica insieme al nostro presidente Mattarella. momenti davvero molto, molto forti, che ci fanno davvero pensare a quanto sia possibile raggiungere la cattiveria nel suo limite massimo, uccidere il proprio fratello per una ideologia, per una falsa fede. E quindi preghiamo per le giovani generazioni e per le sante vocazioni. E si è appena anche conclusa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Non dimentichiamo che essere una cosa sola è fondamentale per affrontare il male. Ognuno di noi può essere fonte di bene e insieme è ancora meglio. La preghiera conclusiva e la benedizione di Don Donato e al risentirci alla prossima settimana. Un caro abbraccio a tutti e buona domenica.
O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di sapienza e il liberatore dalle potenze del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole e opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona e santa domenica a tutti.